Ecco, noi ringraziamo e siamo anche veramente commossi di vedere che Pepe riesce a condividere il suo tempo, la sua attività anche con noi. Non è facile organizzare da Granada, anche con tutti i suoi impegni, anche delle attività qui a Montefano. Comunque, quello che proviamo con la presenza di Pepe e di Marga qui fra noi e questo senso profondo di amicizia, di umanità e di voglia, come diceva ieri Pepe, di convivialità o di commensalità, perché in questa maniera possiamo sentire veramente il Dio con noi, il Dio di Gesù. Allora, non mi resta altro che ringraziare. Per chi ieri non c'era, abbiamo messo di nuovo a disposizione i libri di Pepe Castiglio, Fuori dalle righe, e Dio è la nostra felicità, per chi ha desiderio di approfondire questi argomenti. Pepe ha chiesto anche se facciamo di nuovo un canto questa mattina, faremo di nuovo il Todo Cambia per chi non l'ha sentito ieri allora, va bene? Facciamo questo canto?
Sì, mi è
Ecco.
piaciuto così tanto che penso interpretare la volontà di tutti voi, che sentiamo ancora una volta questa bellissima canzone.
Allora, il canto è un canto di Mercedes Sosa, è una famosa, ormai morta cantautrice argentina. Todo Cambia è stato anche ripreso da Nanni Moretti nel suo film Habemus Papam. E cambia tutto, e questa è la cosa bella della vita, che nel cambiare cresciamo. Non cambia il contributo per l'incontro che è sempre 5 euro come da anni, facciamo quello rimane sempre 5 euro, quindi chi magari ancora non ha avuto l'occasione di farlo si ricordi di farlo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ah,
todo cambia.
Bravo!
Devo fare, c'è un problema tecnico. Ok, non è a posto, non va a stare bene.
Solo il ritornello.
Per tutti, per anche per.
Vabbè, allora facciamo l'ultima.
Questa prima che abbiamo... sta a casa.
Però no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Bellissimo, siccome abbiamo cantato e abbiamo udito tutto cambia, anche cambia il concetto del peccato, l'esperienza del personale e sociale del peccato, e cambia quindi la soluzione e il perdono del peccato. E questo è l'argomento, ecco l'argomento che io vorrei, voglio spiegare questa mattina. Quindi andiamo a pensare prima di tutto cos'è il peccato e dopo come si perdona il peccato, perché capita spesso le conferenze, delle predicazioni che spiegano il perdono del peccato senza spiegare prima cos'è il peccato. E come un chitavancia, come si diria? Un smacchiatore, andare a comprare un smacchiatore senza sapere dove sta la macchia e cosa mi ha macchiato. Prima di tutto, come la macchia che io tengo in me la mia veste, il mio corpo, e dopo può concretizzare come si può smacchiare,
pulire
questa macchia. Vediamo, cominciamo prima di tutto il peccato. Cos'è il peccato? Tutti gli esseri umani abbiamo fra altre l'esperienza intima nella nostra vita del male che facciamo. Io so che faccio il male, faccio delle cose che sono male fatte, non sono buone, sono cattive. Tutto il mondo ha questa esperienza. E tutte le persone, gli esseri umani normali, perché una persona che non ha mai l'esperienza del male è un essere anormale. Perché la limitazione inerente alla condizione umana comporta in se stessa non soltanto i limiti. Io non ho un potere illimitato, non ho una saggezza illimitata, io sono cosciente delle mie limitazioni. Ma la condizione umana non si definisce soltanto per i limiti, per la limitazione. Ma c'è un'altra cosa. La possibilità, e non soltanto la possibilità, ma anche il fatto di fare il male. E questo penso sia lo sbaglio di alcuni teologi che hanno voluto spiegare il problema del male pensando che quello che è proprio della condizione umana è soltanto la limitazione. E quello, perché questo è pubblico, è notorio, si è scritto tantissimo da questo, del Torres Queiruga, che ha spiegato il problema del male perché Dio è illimitato. Quindi dove è limitazione è il male. Questo è vero, ma non è tutta la verità, perché l'essere umano, noi tutti, siamo limitati, ma non soltanto limitati, ma anche abbiamo la possibilità e il fatto facciamo il male, facciamo delle cose cattive, cose malfatte. Benissimo, questo è un fatto. Si può discutere perché i pensatori, i filosofi, i teologi hanno pensato tanto a questo problema e non hanno trovato nessuna soluzione. È un fatto. Orbene, il male ci è stato simbolizzato nel pensiero e nell'esperienza umana, non soltanto nel pensiero, ma anche nella vita, nell'esperienza umana. Ci è stato simbolizzato con tre parole: il male come macchia, il male come colpa, il male come offesa. Offesa. Il male come macchia. Io ho parlato della macchia, pulire la macchia. E l'esperienza, questa spiegazione molto chiara, e penso sia assai complessiva. Ci è stata ben fatta e ben spiegata da un pensatore francese morto qualche anno fa, da poco, Paul Ricoeur. Ha scritto un grosso, grosso volume su questo, la simbolica del male. Finitude e culpabilité. Penso sia tradotto in italiano. È un libro molto importante ancora a leggere questo libro. Molto utile. Molto. Il peccato come macchia. Lui spiega molto bene. Questo è un senso magico. Un sentimento magico. Mi sento sporco. Mi sento macchiato. Per questa ragione, quando i politici, le persone pubbliche lasciano una carica, un ufficio, dicono io ando via con le mani pulite, ma la tasca piena, mani ben pulite. Una
quinta corrente conta
un conto intanto
un conto nelle isole Maldive, in questi paradisi fiscali, ma le mani pulite. Questo è il linguaggio di quelli che hanno perso la vergogna.
La vergogna.
E la dignità. E pensano che siamo stupidi. Bene. Allora, il peccato come macchia. Ma questo non è vera, non è una questione religiosa. Questo è una questione d'esperienza. Tutti abbiamo qualche senso magico. Le persone che hanno delle superstizioni, le persone che hanno delle paure incoscienti, le persone che hanno dei timori, delle aspettative, se acquisto la lotteria, come si dice?
La lotto.
Se acquisto la lotto il martedì, andrà bene la cosa. Tutti questi sentimenti collegati al magico hanno a vedere con questo senso della macchia. Quindi questo non è propriamente una questione religiosa. Anzi, e anche se nella Bibbia, per esempio, nella teologia, si parla la Madonna Immacolata, non è macolata, non ha macchia. Questa è una teologia sbagliata, perché una teologia che utilizza il senso magico per spiegare una cosa che non è magica. Bene, allora il peccato come macchia. Secondo, il peccato come il male, come colpa. La colpa, spiegano bene i psicologi, soprattutto i psicoanalisti, dopo il Freud, hanno spiegato questo molto bene. E hanno spiegato come il senso, l'esperienza della colpa non è un'esperienza religiosa. Perché non è un'esperienza religiosa? Perché nasce, appare nell'esperienza umana prima, e molto più prima dell'esperienza religiosa. I bambini nel rapporto con la mamma hanno il senso della colpa. Questo sta ben studiato e ben provato e ben analizzato, e sono degli studi eccellenti su questo argomento. Quindi questo è un, non andrò a spiegare adesso questo perché non siamo, non è il momento, non è il tempo per spiegare questo, ma è un sentimento di difendere se stesso. Per difendere se stesso, quando si sente abbandonato dalla mamma, o siccome ha paura di perdere l'amore della mamma, per non attaccare, per non la mamma attacca se stesso. Questo è un meccanismo difensivo assai frequente in tutte le persone. Io ho fatto una, ho sofferto due depressioni fortissime in vita mia, fortissime, durante anni, per circostanze che non ho perché spiegare adesso. E nella seconda volta, 8 anni con depressione, terribile, terribile. Il psicoanalista mi ha spiegato, ha analizzato e ha trovato che mi sono colpito me stesso.
Colpevolizzato.
Colpevolizzato. Non tanto colpevolizzato, colpito. Ma colpito me stesso. E questa era l'origine degli stati depressivi. E continuo a colpirmi. E morirò. Ho accettato questo e mi sento meglio. Ma questo non è neanche questo è un sentimento religioso, una realtà religiosa del nostro rapporto con Dio. Tutto questo è un affare del rapporto con noi stessi e con gli altri. E anche nella Bibbia si parla, si utilizza questa esperienza umana per parlare del peccato. Il peccato come macchia, primo, il peccato come colpa. Ma la macchia è un sentimento magico, niente a vedere con la religione, pertanto con Dio. La colpa è un sentimento difensivo, umano, psicologico, e quindi niente a vedere con la religione e con Dio. È chiaro? Allora resta la terza parola, e questa è la più complicata. Il peccato come offensa.
Offesa.
Come noi in spagnolo diciamo offensa, ma offesa. Ed è vero, qui tocchiamo un punto che è centrale. nella realtà teologica e religiosa del peccato. Noi offendiamo noi stessi, offendiamo gli altri. E si mette anche la questione, offendiamo anche a Dio? E devo fare la un riassunto brevissimo da questo, perché spiegare tutto questo a lungo non è possibile. San Tommaso ha avuto il coraggio di affrontare questa questione. Utrum homo possit offendere il Dio. Se l'uomo può offendere a Dio. E diciamo, è chiaro? Non è così chiaro. Perché? Perché Dio, per definizione, è il trascendente. E questo vuol dire che Dio si trova in un altro ordine, assolutamente tutt'altro dal nostro, altrimenti non sarebbe Dio. Dio non è un essere, una persona, una cosa, una realtà che può essere capita da noi. Chi è più grande da noi, più come abbiamo costruito l'idea di Dio, la nostra concezione di Dio. Abbiamo fatto una costruzione, vi ho spiegato molto bene quando Riccardo ha udito questo in un discorso che ho fatto all'Università di Granada, nel mese maggio, l'ultimo mese maggio. È una costruzione proiettiva. Noi abbiamo desiderio di potere, abbiamo progettato proiezione del potere senza limiti, questo è Dio. Noi abbiamo il desiderio della felicità, abbiamo fatto la proiezione senza limite, la bontà, la proiezione, e così abbiamo costruito il Dio, ma non abbiamo pensato che così abbiamo costruito una realtà, primo, contraddittoria, secondo, pericolosa. Contraddittoria perché questo potere senza limiti e questa bontà senza limiti si ha qualcosa a vedere con questo mondo, non può essere così. Non può essere, è contraddittorio. Per questa ragione il problema della teodizia non ha soluzione. E in secondo luogo è molto pericoloso un Dio così, perché siccome è unico, ma risulta che sono altri che dicono che sono anche il vero Dio, e anche gli altri, ognuno di altri è anche unico, allora si è l'assoluto, ha tutto il potere, ha tutta la bontà, ha tutto, da solo non possono essere due, tre, quattro, cinque, non si sa quanti. Allora, lotta, guerra, confrontazione, violenza. Per questa ragione, capite? Capite? Questa è la ragione perché una delle sorgenti, delle fonti più spaventose di violenza nel mondo sono le religioni. E continuano ad essere. Non so se mi spiego. È chiaro questo? La religione come fonte di violenza, come origine di violenza, è uno dei fattori. È vero anche che la religione da sola non esiste, sempre è mescolata con la politica, con l'economia, con la famiglia, con la società, sempre, sempre, sempre. Ma tutto questo insieme, la religione, non è un fattore di pace, di unione, di tolleranza, di rispetto, di vicinanza, d'amore, come si prega, senza fine, ma tutto il contrario. Le religioni sono una sorgente inesauribile di violenza, di timore, violenza in tutte le forme, in tutti gli aspetti. Vedete? Allora, torna la mia questione, il peccato come offesa. L'uomo può offendere Dio, Dio non è come noi abbiamo progettato. Se Dio è il trascendente per definizione è quello che non si trova nella capacità, nella possibilità di comprensione dell'immane. È l'assolutamente altro. Quindi, quando parliamo da Dio, se siamo sinceri, dobbiamo cominciare per dire che noi non sappiamo cos'è Dio. Scusatemi. Allora, San Tommaso, non leggo prima il latino e dopo, se forse qualcuno è distratto, farò la traduzione. Non, dice San Tommaso, nella Summa contra Gentiles, terza parte, questione 122. Non enim Deus a nois offenditur, nisi quod contra nostrum bonum agimus. Vuol dire, Dio non è offeso da noi, non si offende da noi, soltanto può essere offeso da noi in tanto in quanto facciamo il male contro di noi o contro un altro. Cioè, noi a Dio stesso non possiamo offendere. Io immagino, questa è un'immagine molto semplice. Immaginate che una formica mi fa un'offesa a me quando io... Formica? Morta. Finita. La differenza, la distanza tra la formica e Dio è limitata. La distanza tra l'uomo e Dio è illimitata. perché non è questione di quantità, è un'altra realtà che noi non possiamo neppure capire. Allora voi mi dite, ma e tutte queste rivelazioni, teofanie, tutta la Bibbia che parla costantemente, incessantemente del peccato, dell'offesa, è uno stile, un genere letterario, un linguaggio simbolico, metaforico, per dire come la gente fa il male contro se stessi o contro gli altri. Niente. Non può essere nient'altro. Per questa ragione, pensate a questo. Nell'Antico Testamento sono due versioni del Decalogo. Nel libro dell'Esodo, capitolo 20, e nel Deuteronomio, capitolo 5. Sono 10 i comandamenti, 3 primi contro che sì, Dio e 7 contro gli altri. I 3 primi guardano l'offensa diretta a Dio, gli altri 7 guardano le offense orizzontali che facciamo contro i nostri fratelli, il prossimo. Questo nell'Antico Testamento, e l'Esodo nel Deuteronomio. Nel Nuovo Testamento si recuperano comandamenti, ma nel Nuovo Testamento non sono 10, sono 7. Appaiono 2 volte nei Vangeli sinottici, nel racconto del giovane che ha voluto seguire Gesù, ma era ricco. Ha mandato, cosa devo fare per guadagnare la salvezza, la vita eterna? E Gesù ha la risposta, osserva i comandamenti. L'altro ha domandato, quali? E Gesù ha enumerato i comandamenti. Se voi leggete i Vangeli sinottici, troverete che i primi 3 comandamenti non appaiono. Gesù ha dimenticato una cosa così importante. Non dovrai ammazzare, non dovrai rubare, non dovrai dire delle menzogne, dovrai tutti i comandamenti che si ricordano sono dei rapporti con gli altri, non si ricordano i rapporti con Dio. In questo passaggio sinottici. E in un'altra tradizione assolutamente diversa, nella lettera ai Romani, capitolo 13, San Paolo Nella lettera ai Romani, San Paolo, nel capitolo 13, questa lettera, ricorda i comandamenti e ricorda gli stessi 7 comandamenti dei rapporti umani. E finisce dicendo: è tutto, è la sintesi di tutto questo, che l'amore all'altro è la pienitudine della legge. Quindi il Nuovo Testamento ha ridotto il problema del peccato come offensa all'offensa che si fa all'altro. Quindi questo dove essere chiaro. Perché? Perché si partiamo del mistero dell'incarnazione di Dio nell'essere umano, il Logos che Dio si è, o Logos sarx egeneto, Dio si è fatto umano, si è umanizzato. Allora, peccare è dannare l'umano, non è dannare il divino. Chi può dannare il divino? Quindi, se il peccato è offendere a un altro essere umano, non è offendere Dio. Il perdono del peccato, chi deve concedere il perdono? Quello che è offeso. L'offenso non è Dio. L'offenso è l'altro. Ma la predicazione della Chiesa, la teologia, la liturgia, la teologia del sacramento della penitenza, tutto questo è organizzato a partire di una grandissima, enorme
mentira, menzogna,
di una grandissima ed enorme menzogna. Menzogna.
Bugia.
Io ho offenso Dio, Dio devo ottenere il perdono da Dio. Fare un sacrificio, fare domande, privarmi di le cose per ottenere questo perdono. E con questo quello che faccio è offendere più a Dio. Offendere a Dio no, perché Dio no, io non posso offendere a Dio. Fare lo stupido è l'unica cosa che faccio. Allora, sì, il soggetto offeso è l'altro, il perdono deve essere concesso dall'altro. Quindi la pratica del sacramento della penitenza, a partire della supposizione, l'argomento secondo il quale io offenso il Dio e il sacerdote e il rappresentante di Dio, e nel quale in nome di Dio mi concede il perdono, tutto questo non va. Non serve a niente, perché tutto questo è falso. Così. E Gesù mai ha detto questo. Tutta questa argomentazione non troverete nel Vangelo. E quello che non ha nessun senso è un tizio che offende sua moglie e anda a domandare il perdono al parroco. Il parroco le dà una benedizione e dice: prega tre paternoster. L'altro prega tre paternoster, resta tranquillo e continua
a offendere
a sua moglie. Vedete? Tutto questo, dietro tutto questo, che capita tutti i giorni, continuamente. Prima questione, l'enorme potere dei chierici, l'enorme potere degli sacerdoti, che hanno un potere che tocca dove nessun altro essere umano può toccare. Nell'intimità della coscienza, lì dove ognuno di noi si vede se stesso come una persona normale o come un criminale. E l'altro, il prete, il parroco, il sacerdote, ha il potere che tu ti senti in pace. O al contrario, senti condannato, perduto, perso, disperato, come una persona cattiva. È un potere terribile. La genialità, ho raccontato questo tantissime volte, mamma mia. La genialità del Cervantes, del Don Quixote, Sancho Panza fu stato preso da un governatore. Il governatore gli ha detto a Sancho Panza: questa notte lei dormirà in carcere. E Sancho Panza risponde al governatore: io non dormirò in carcere. Come? Lei dubita? Io ho il potere di inviare a lei a dormire in carcere. Risponde Sancho Panza: lei ha il potere di inviarmi passare la notte in carcere. Dormire o non dormire, questo appartiene a lei. Questa storia così semplice, così, e allo stesso tempo così profonda, così geniale. E quindi la penitenza, la confessione, si pratica attualmente, prima di tutto è un strumento di potere, il supremo strumento di potere che hanno i preti, i sacerdoti, e non vogliono perdere questo potere, non rinunciano. Veramente, e anzi hanno fatto una cosa quasi miracolosa. C'è fatto uno studio bellissimo di un lacaniano francese, Pierre Lechantre, L'amour di Sancerre, l'amore del censore. che comincia così il libro. L'opera maestra del potere consiste a farsi amare. Il potere più dominante e più umiliante è arrivato fino a tal punto di potere, di esaltazione del potere, che ha conseguito,
è riuscito
anche a ottenere l'amore di quelli umiliati da sé. E solo dei penitenti chiama così tanto il suo confessore. Delle persone innamorate del suo confessore, del più grande tiranno che hanno in vita, dal quale dipendono giorno e notte. Vedete? Quindi il potere. Un potere tutto è un inganno, perché concede una tranquillità organizzata da una falsità. E soprattutto quello che ho insinuato prima, quando sono delle divisioni, un padrone che non paga quello che deve pagare a impiegati, un marito che è duro per la sua sposa, una donna, perché dei mariti, degli uomini, l'istrumento punitivo sono le mani, la forza. Tra le donne l'istrumento punitivo è la lingua. E con la lingua, mamma mia, si può punire, e sono delle punizioni durissime, che rovinano una vita per sempre. E fondano l'odio, la vendetta. Il sentimento, la divisione tra le famiglie, i gruppi umani, anche questo gli uomini fanno, questo gli uomini, ma gli uomini siamo così stupidi che andiamo piuttosto a rafforzare l'immagine. Ma siccome tutti andiamo al confessore, il confessore risolve tutto, perché risolve un problema che non esiste. È curioso questo. Questo è il gran teatro del mondo, Calderon della Barca. Risolve un problema che non esiste, il problema del rapporto con Dio. E Dio non sappiamo. Dio soffre, è vero, soffre. Ma dove soffre? In cielo? No. Soffre per le persone che E questa è l'esperienza che normalmente sono i casi veramente che le persone mediante una direzione spirituale, un confessore intelligente, con un buon cuore, aiuta le persone. No? Per esempio i casi delle persone che hanno una coscienza scrupolosa. Questi devono andare al psichiatra, al psicanalista. Devono andare in farmacia per prendere un farmaco o al psicanalista per fare un'analisi. Io conosco una vecchia monaca in Spagna, mamma mia, e sa che ho lasciato gli gesuiti e continua a telefonarmi. Sta il padre Castillo. Mi racconta sempre lo stesso, 40 anni fa, e io rispondo sempre lo stesso, perché ho visto che non c'è un'altra soluzione. Ho tentato di inviarla a un psichiatra, non va. Ho tentato di dire che no, questo no, 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 è un'ossessione. Una persona, abbiamo un po' di pazienza. E qualche volta che ho parlato dell'amore del Signore, della morte del Signore, e poi corta la comunicazione. Questo non interessa. Veramente, questo è divertente quando si prende distanza. Questo è divertente. Almeno per me, quando no, delle volte mi sento arrabbiato. Ma vedete, allora, soluzione per questo: abbandonare tutta questa follia. Abbandonare tutta questa follia. Vediamo, sono le 11. Vedete, la soluzione, spiegherò dopo sulla confessione e gli sbagli di Trento, che non è lontano da qui, si trova più al nord. Gli sbagli sulla confessione, devo spiegare questo, perché questo è importante quando andarete a parlare con preti, con teologi, con persone che sanno molto, non sanno quasi niente. Vi dico sul serio, vi dico sul serio. Ho impiegato molte, moltissime ore a leggere i volumi delle Atte del Concilio di Trento, che sono più di 30 volumi così grossi, e ho letto lentamente tutto quello che appartiene alla teologia dei sacramenti e soprattutto tutto quello che appartiene al problema della confessione, come hanno organizzato, risolto questo e come hanno giustificato. Ma spiegherò dopo. Adesso avremo una piccola. Ascoltate un attimo, sono le 11:05. Alle 11:15 io sto parlando.